Quest'inverno cosa fai? Passalo tutto con il tuo podcast di culto. Ultimi posti in aereo, angoli tattici in cielo, quattro quarti dal vivo io c'ero. Missile, missile.
Bentornati, bentornati all'angolo tattico di Giulio Dicenzo con Giulio Dicenzo, per Giulio Dicenzo, su Giulio Dicenzo e con Giulio Dicenzo. Quindi, ciao Giulio, bentornato. So che il palinsesto di oggi è molto, molto, molto ricco, molto croccante. Dici un po' di cosa hai visto e quali meraviglie ti hanno accompagnato in questo weekend.
Sì, buonasera a tutti. Intanto la mia scelta in favore della qualità della vita di settimana scorsa mi ha rigenerato e la Serie A mi ha premiato dandomi diverse partite che valeva la pena di analizzare, a volte magari sulla carta no, però poi i fatti sono andati da una certa parte. Questo vale soprattutto per Crotone Torino, che io temevo sarebbe stata una partita tristissima, mentre invece invito tutti ad andare a vedere quantomeno gli highlights di 4 minuti e 14 della Lega Serie A, perché è la fiera dei gol incredibili oltre che dei pali, quindi è stato un evento abbastanza interessante. I tifosi del Torino ovviamente sono autorizzati a insultarmi per questo, però da spettatore neutrale ci sono delle cose carine. Non parlo però di questa partita perché tutto lo spazio se l'hanno già prese le partite del sabato essenzialmente. Prima di parlare di Spezia Benevento, che è la partita che ho analizzato più nello specifico per tutta una serie di motivi che in realtà sono abbastanza chiari fin dall'inizio, devo fare un inciso su Sassuolo Udinese. Perché? Perché De Zerbi è impazzito e ha voluto complicarsi la vita, come amo dirvi ogni tanto, ma questa volta secondo me è ancora più dell'ecito e di quanto era plausibile anche sulla carta. Il campanello d'allarme mi è scattato quando nella chat Telegram di Vox to Box mi hanno segnalato la formazione titolare e la presenza di Ayan in campo, che è un giocatore che De Zerbi utilizza in modo strano, dove per strano si intende come terzo centrale, quindi la formazione data come 4-2-3-1 era evidentemente sbagliata e a quel punto ho voluto vedere cosa andava a succedere. È andato a succedere che De Zerbi ha impostato un 3-1-5-1, non per modo di dire, con la difesa a 3 formata appunto da Ayan, Marlon e Ferrari, Locatelli isolato davanti a loro e tutti gli altri giocatori sostanzialmente in avanti. Questo ha portato tutta una serie di stranezze, perché Locatelli, che comunque è stato il miglior giocatore dei primi 6 mesi dell'Udinese, giocando
del Sassuolo.
Giocando in un modulo ben preciso, con dei riferimenti precisi, in un modulo col doppio mediano, praticamente invece negli ultimi 4 mesi De Zerbi si è divertito a complicare la vita in tutti i modi possibili. Qua è rimasto praticamente isolato, ha dovuto costruire tutto praticamente da solo, tranne con dei movimenti cervellotici dei due interni, e questo ha fatto crollare sostanzialmente il suo rendimento. Infatti se ne parla molto meno di qualche tempo fa, se ci pensate. Oltre a questo, cervellotica la scelta di affidarsi a due interni di centrocampo che dovevano fare un po' le seconde punte, un po' appunto tornare indietro a prendere palla dai difensori, dei movimenti che cercavano di disassare le linee dell'Udinese ma non hanno mai funzionato. Nel primo tempo erano Maxime Lopez e Traoré, nel secondo tempo addirittura Djuricic e De Frel hanno finito a giocare da quelle parti. L'altra stranezza è che sulla destra Tolian, che è l'esterno destro, era praticamente sulla stessa linea di Berardi, e infatti nell'assedio finale del secondo tempo Berardi praticamente era l'unico esterno di destra. Lo vedete benissimo nell'azione che porta al gol di Pereira. Quindi insomma è stato un po' tutto strano, non ha funzionato, e vabbè, De Zerbi appunto si è divertito a complicarsi la vita ed è finito nelle mani di Gotti. Tutto questo tra l'altro per non ottenere nulla, perché il Sassuolo ha fatto solo 2 tiri in porta, quindi insomma una sterilità assolutamente totale. Ecco, quando De Zerbi si inventa queste cose è problematico. Ma passiamo alla nostra partita della giornata.
No, più che altro, scusami se resto un attimo sul Sassuolo. Io sto guardando un attimo l'andamento del Sassuolo. Nelle ultime 9, perché poi c'è Torino Sassuolo che è stata rimandata, quindi c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e ci metto anche la sconfitta con la Spal in Coppa Italia di mezzo, quindi 10, ha fatto una vittoria col Crotone.
Sì, in un periodo che più che non positivo è proprio negativo. È cominciato tutto quando si è fermato Caputo, essenzialmente, che gli ha un pochino depotenziato l'attacco e non ha mai avuto un sostituto perché Raspadori l'ha bocciato molto in fretta, e a quel punto sono iniziati tutta una serie di esperimenti tra centrocampo, attacco, eccetera, che però non hanno mai funzionato. E, insomma, e poi non c'è neanche Boga, che era un altro elemento importante. Insomma, la perdita di pezzi della formazione gli ha dato un bel po' di problemi a De Zerbi.
Quattro sconfitte, quattro pareggi e una vittoria nelle ultime nove di Serie A. La cosa incredibile però è che comunque il Sassuolo è nono a 36 punti, cioè nel senso...
Già.
Da sotto la rincorsa è molto blanda, oserei dire.
Decisamente sì, anche perché tutte le squadre che erano più o meno vicine al Sassuolo sostanzialmente si sono fermate e hanno avuto anche loro i loro problemi, comprese Spezia e Benevento tra l'altro, perché anche loro a un certo punto sembravano essere quasi a quel livello lì, cioè se crolla il Sassuolo salgono loro, te li trovi alla pari, e invece sono un po' più invischiati nella zona salvezza adesso. E ti dicevo, Spezia e Benevento è una partita che negli sport americani ci sono le partite che vengono definite instant classic perché risulta immediatamente chiara la portata straordinaria di quello che si vede. Invece Spezia e Benevento adatterei un po' questa definizione, che sarebbe chiaramente esagerata, a instant meme, perché questa partita per un evento specifico, cioè il primo gol in Serie A di Gaik, è diventata
su assist di
Viola, e perché nel caso qualcuno non cogliesse tutto questo, è perché Viola si chiama Benito e Gaif si chiama Adolfo, quindi questo porta tutta una serie di divertentissime correlazioni e quindi è diventato un instant meme. Sono contento che tutti abbiano scoperto i nomi di questi due giocatori all'improvviso, noi lo diciamo da mesi, quindi magari se ci seguiste sarebbe meglio per voi, potreste vantarvi con gli amici.
Esatto.
La prima domanda che devo fare su questa partita era se il giorno in cui era in programma fosse la giornata mondiale per il daltonismo, perché solo una sensibilizzazione verso questo genere di problematica spiega la scelta delle due maglie, perché se il Benevento avesse giocato con la sua maglia naturale sarebbe stato tutto molto molto più chiaro e semplice, invece ha giocato col completo grigio, cosa che mi ha dato un pochino fastidio. Cosa c'è da dire? Vabbè, lo Spezia lo conosciamo, la sua impostazione col 4-3-3, possesso palla, idea di gioco, e questo è quello che sappiamo tutti, ma il problema è che lo sa anche il Benevento. Come avevo detto qualche angolo tattico fa, la Fiorentina è stata la prima squadra ad affrontare lo Spezia come si affronta, diciamo, una grande, e quindi concedendogli il possesso e pensando a occupare gli spazi. Il Benevento ha fatto esattamente lo stesso. Inzaghi ha schierato un 4-4, un modulo molto, molto protetto, che per lo più era un 3-5-2, a volte un 4-4-2, che puntava ad avere un blocco molto basso e stretto tra difesa e centrocampo per togliere tutta quanta la profondità, occupare gli spazi, non esagerare nel pressing e concedere sostanzialmente allo Spezia un possesso palla tra i centrali e al massimo scaricando sui terzini. Quindi non andavano ad attaccare il portatore di palla già dalla difesa o dal portiere, ma lasciavano la palla ai difensori e si preoccupavano di tagliare i rifornimenti ai centrocampisti e alle mezzali. Per questo funzionava bene il 4-4-2 quando il baricentro era un po' più alto, perché andavano a coprire la linea dei centrocampisti, mentre molto spesso si abbassava Teglio principalmente a formare una linea a 5 in modo da togliere tutto lo spazio agli esterni.
Ma sbaglio o anche questa volta Viola è stato messo un po' largo, un po' no?
Sì, però è stato più centrale stavolta, che era un pochino il riferimento del gioco basso, ma Viola soprattutto ha corso un sacco, perché è stato, oltre ad essere il giocatore con più palloni toccati, con più passaggi, è stato anche quello con più chilometri percorsi, e quindi è stato un riferimento importante del gioco. Il centrocampo è stato molto dinamico per quello che ti ho appena detto, perché doveva continuamente alzarsi ed abbassarsi, e Viola era quello deputato ad andare a prendere il regista avversario. Il massimo di questo si è visto proprio in occasione del gol, perché è lui che va a fare il pressing su terzi, recupera palla, serve a Gaik in profondità, che fa una gran giocata e trova il suo primo gol in Serie A. Gaik è stato un innesto importante, perché ha dato fisicità all'attacco del Benevento in un'impostazione francamente molto rinunciataria, forse anche troppo, perché trovato il gol sostanzialmente il Benevento ha pensato solo a difendersi, ha avuto molta difficoltà a ripartire, tanto che in totale sono 5 tiri prodotti e solo 2 in porta, di cui uno ha nella parte finale del secondo tempo.
No, anch'io ho visto la partita e secondo me hai assolutamente ragione, perché bastava un pelo più di malizia e lo Spezia ad un certo punto era tutto buttato in avanti, quindi con un pelo più di malizia dietro c'erano delle voragini, e quindi a sfruttarlo un pelo di più secondo me avrebbero potuto fare molto male allo Spezia, che aveva palesemente dato sulla fase difensiva dicendo qua dobbiamo arrivare al pareggio, e infatti
Esatto, e infatti da sottolineare il fatto che su Gaik prima c'è stato da parte dei telecronisti un certo gusto a chiamarlo per nome e cognome, cioè proprio a scandire Adolfo Gaik, e poi nel momento in cui ha segnato ovviamente si è tornati sulla questione dei suoi soprannomi, perché ha specificato che Gaik è un giocatore di origine tedesca, nato in Patagonia, con tanti soprannomi legati alle sue origini. Una bella perifrasi per far capire tutto quello che poteva essere legato al nome Adolfo per un tedesco, ovviamente da cui lui si dissocia e quindi preferisce essere chiamato Gringo o Tanke. Tanto come ti ho detto in privato l'altro giorno, mentre stavo una sera che stavo tornando a casa, ho sentito dei ragazzini parlare di Gaik e appunto lo chiamavano il Tanke Gaik. Io ho tentato di andare a correggerli facendo non ho col ditino come Mutombo e spiegandogli i suoi veri soprannomi, perché c'è molto più gusto così.
Tra l'altro il telecronista si ostinava a chiamarlo Gaic.
Sì, è vero.
Che a me dava fastidissimo, se posso dire, perché secondo me è Gaik.
Eh beh, per forza, no, perché c'è l'H con tutto
il esatto, se no, cioè...
Considerato che non è croato, non ha nessuna origine dell'est di nessun genere, quindi vabbè. Cioè... E poi anche questo comunque è più bello.
Cioè, però mi viene in mente, questo. Non so, c'era Dario Civitanovic.
Sì, però lui era chiaramente originario di quelle parti, quindi... Mm-hmm. Però scusami, poi se si chiama Adolfo è più bello chiamarlo Gaik.
Ma assolutamente d'accordo.
Il terzo gol in una partita, qualcosa del
genere. E non stiamo aspettando altro.
Esatto. Detto questo, invece, lo Spezia ci ha provato, ha fatto un sacco di possesso palla perché ha chiuso col 72% addirittura, ha fatto il suo solito gioco, fatto di tocchi tocchettini, questa volta, intanto per cominciare, Italiano si è rimangiato tutti gli esperimenti che avevo un po' stigmatizzato l'ultima volta e ha messo una formazione più semplice, schierando Nzola come punta centrale e due esterni veri a supportarlo come Giasi e Verde. Il fatto è che non ha trovato gli spazi per via dell'atteggiamento del Benevento. Il centrocampo, invece di avere degli incursori che andassero a riempire l'area con questi movimenti cervellotici con Agudelo che tornava incontro, era praticamente fatto da due registi e mezzo, perché Leo Sena in realtà spesso ha fatto l'alternativa di Ricci, ed è un giocatore che tra l'altro io controllerei, perché mi è parso molto in palla, una buona proprietà tecnica, ha idee, ha un bellissimo primo controllo che gli permette di avere spazio, quindi è un giocatore interessante. Il fatto è che non aveva gli spazi per giocare. Infatti nel secondo tempo l'ingresso di Maggiore è stato decisivo, che è quello che fa il tiro da cui poi nasce il gol di Verde, perché almeno un elemento di inserimento gli serviva per andare a scardinare il sistema difensivo del Benevento, che come abbiamo detto era molto speculativo. Il problema dello Spezia quando si trova ad affrontare squadre che hanno questo atteggiamento rinunciatario è che si trova nella condizione che abbiamo visto mille volte l'Inter, il Milan, le grandi squadre, quanto squadre che si chiudono, cioè che non hanno opzioni, e quindi rimane questa circolazione laterale che porta a creare molti cross. Questa volta sono stati addirittura 23 dallo Spezia, dopo cui però hanno cavato un po' poco, a parte il colpo di testa di Giasi sulla traversa. Questo è un problema generale, perché ovviamente contro squadre così chiuse devi avere la qualità nei singoli e non sempre ti va bene, perché comunque lo Spezia ha una rosa che è limitata. Ultima cosa da sottolineare è il fatto che, per farvi capire anche un pochino il livello della partita, al di là della mia esaltazione della stessa, è che i telecronisti hanno sottolineato più volte come ci sia stato un duello che ha infiammato tutta la gara e che è stato, diciamo, quello dominante dei 90 minuti, cioè quello tra Etemai e Leo Sena, che non è...
Che hanno passato la partita a picchiarsi, quello è vero,
esatto. Sì, hanno passato la partita a picchiarsi, cercarsi di togliere la palla, poi è quasi una sfida individuale, però ecco, se quello è il duello principale della partita, forse qualcosa è andato storto.
Diciamo che in Cina non è che erano lì a pagare i diritti per questa partita, però per questo duello, scusa, però...
Esattamente.
Bene, magnifico, grazie Giulio, e ci sentiamo settimana prossima con il prossimo Angolo Tattico. Ciao
belli.
Ciao.
Quest'inverno cosa fai? Passalo tutto con il tuo podcast di culto. Ultimi posti in aereo, angoli tattici in cielo, quattro quarti dal vivo io c'ero. Missile.